Ben trovati agli ascoltatori di Radio Claronda in Blu da parte di Alessandra Emanuela dell'Associazione Librelule, con Andrea che cura la regia della trasmissione. Per la nostra consueta rubrica Voglia di Libri, oggi vi proponiamo il libro intitolato Le cinque porte dello scrittore Mauro Corona. Anche se ormai è vecchio, anche se è un po' diffidente di fronte alla modernità, il nonno ha un'infinità di cose da insegnare a Igor e Neve, i suoi nipoti, ed è per questo che decide di accompagnarli in quattro cammini in alta montagna, con in spalla uno zaino pieno di ciò che serve, la curiosità prima di tutto. A ogni escursione, Igor e Neve scoprono una stagione dell'anno e a ogni stagione varcano una porta fatta di nuove conoscenze. Quale saggezza ci insegnano gli alberi? Cosa possiamo imparare da lepri, marmotte, rapaci? Perché il bosco è un mondo magico che va rispettato e amato fino al più minuscolo insetto. Il nonno guida Igor e Neve alla scoperta delle risposte a queste domande, ma soprattutto li conduce a varcare la quinta porta, la più importante e misteriosa, quella che comprende tutte le altre. La porta del futuro, della vita e delle prove che mentre cresciamo la vita stessa ci pone. Buon ascolto!
Un nonno 73enne e due nipoti, 15 il maschio e 14 la femmina, salivano alla Baita Valminon un mattino di fine aprile. Attraversavano adagio i boschi di Bozia e Becola sotto lo sguardo attento del vecchio. Volevano correre, erano allenati, forti e tenaci. Si chiamavano Igor e Neve. Il nonno li rallentava per un motivo: voleva insegnare loro a osservare la natura, il bosco, il ruscello e le cascate che cantavano ognuna la propria voce. La fretta è nemica dell'imparare, ammoniva. Ai bordi delle radure cantavano cuculi, merli e tordi bottacci e mille uccelli si indaffaravano ai nidi. Il nonno prese a raccontare la vita dei cuculi, che il nido non lo fanno. Depongono un uovo qua e là in dimore altrui, ma non sono parassiti, è soltanto la loro natura. Qualcuno li ha creati così, non hanno colpa, si approfittano delle culle di chi sfaccenda a tirar su la prole. Igor obiettava che non è giusto abbandonare i figli e delegare altri alla crescita e che il cuculo dovrebbe vergognarsi di tale comportamento. C'è posto per tutti in casa d'altri, diceva il nonno, basta farsi un po' più in là. Così, mentre il vecchio assolveva i cuculi, il ragazzo obiettò: non va bene entrare nelle case degli altri. Ho visto in TV proprio ieri persone arroganti e violente che spaccano serrature di porte, entrano a impadronirsi degli appartamenti di poveri vecchi andati a far la spesa. Anche quelli sono cuculi e a me non piacciono. Quel nonno d'altri tempi, nato negli anni 50, si trovò spiazzato. Cercò il modo di cavarsela con meno danni possibile. Quelli sono uomini, non cuculi. L'uomo, se preso da disperazione e fame, cerca un riparo, un ricovero, cerca da mangiare. Non giustifico tali gesti, ma li dobbiamo capire senza rabbia. Prima di giudicare, tutto dobbiamo capire. Igor lo demolì un'altra volta. Nonno, che faresti se, quando torniamo in paese, trovi la tua casa occupata da sconosciuti? Che faresti se li inviti ad andarsene e quelli, insultandoti e malmenandoti, mandassero via te? Il vecchio disse: chiamerei i carabinieri, che li facciano uscire, che li facciano desistere da quella brutta scelta. Non disse quel che invece pensò, cioè che avrebbe imbracciato l'automatico calibro 12 a 5 colpi. Occorre sempre dare un buon esempio ai giovani, predicando bene, anche se mentalmente razzoliamo male. Questo pensò il nonno, alquanto imbarazzato. Durante il cammino nei boschi della valle, il nonno aveva deciso di fare quattro passeggiate lungo le stagioni per mostrare loro cosa offrono, insegnano, ammoniscono. La scelta di partenza toccò alla primavera, dove tutto pulsa, trepida e sboccia.
Avanzavano lungo un ripido tratturo, abbandonandolo spesso per vagare qua e là a casaccio. perché dove passano tutti non trovi sorprese, tesori, novità, né stupore. A un certo punto il nonno disse: «Sapreste da qui ritrovare il sentiero che abbiamo appena lasciato?» «No», risposero i ragazzi. L'uomo tornò indietro fino a incrociare la stradina abbandonata da una mezz'ora. «Eccola», disse sotto lo sguardo stupito dei nipoti. Poi cambiò direzione e di nuovo si inoltrarono nel folto, destinazione a Casaccio. Mentre saliva seguito dai nipoti, iniziò a erigere ogni tanto piccoli mucchi di pietre, minuscole cataste di stecchi. Pezzava un ramo qua e là, segnava gli alberi col temperino togliendo loro una striscia di pelle. Quando furono alti nel bosco, dopo una buona mezz'ora, l'uomo disse: «Ragazzi, sapreste tornare giù a incrociare di nuovo il sentiero?» I fratelli si guardarono smarriti. Un attimo dopo, Neve intuì. «Possiamo seguire i segni che hai fatto venendo su?» disse. «Brava, le ho costruite per questo. Ora vi spiego». E il nonno iniziò a raccontare che quando si va per terreni nuovi dove non si conosce, per tornare a casa senza soccorso alpino, bisogna crearsi un filo d'Arianna che permette il ritorno. I segni appena fatti erano quel filo. «Ora tornate giù al sentiero, vi aspetto qui», ordinò. I ragazzi, un po' titubanti, presero a scendere seguendo i piccoli feticci eretti dal nonno. Li sentì gridare: «Eccolo uno! Eccone un altro!» E ridevano perché la via era sicura. Il vecchio stava seduto su un coccio fumando un sigaro toscano. Un bel po' i ragazzini sbucarono raggianti. «Ce l'abbiamo fatta! Hai visto, nonno? Siamo arrivati su!» Il nonno nel frattempo aveva finito il sigaro. «Bravi!» disse. «Ora guardate qui!» Con uno stecco cavò tra l'erba una piccola buca e vi infilò il mozzicone roteandolo. La coprì con la terra d'avanzo, calcandola più volte a scarponate. «Si fa così», sentenziò, «per non incendiare i boschi. Spero che voi non fumiate come ho fatto io, ma non si sa mai. In tal caso sapete come si deve agire. Adesso l'erba è verde e umida, è più difficile che prenda fuoco, ma imparare questa buona regola è vangelo, salva i boschi». Igor disse: «Non sono le cicche che arrostiscono i boschi, ma quelli che gli danno fuoco». «Sì», rispose il vecchio, «si chiamano piromani, criminali che non sopportano il bello, l'utile, il fondamentale per la vita. Ma lo sanno che se respirano è merito delle piante? Ficcarli all'ergastolo è poco. Comunque sia, voi comportatevi a modo. E se fate l'errore di fumare nel bosco come me, spegnete come me. Se poi farete l'errore di fumare sigarette anziché il sigaro, raccogliete le cicche e portatele a casa, che questo non è il loro posto. Tra un po' varcheremo la soglia della porta verde. Da lì in avanti domina quel colore. Le porte dell'anno sono quattro: verde a primavera, gialla d'estate, rossa in autunno, bianca d'inverno. Ve le farò attraversare tutte. Poi, se avete buona memoria, sarete pronti».
Proseguirono verso Casera Val Minon. Tra l'erba corta, una chiocciola tracciava la sua marcia, lasciandosi dietro la bava. Il nonno la indicò. «Vedete? Sta segnando la via per quelle che vengono dopo. Va in cerca di cibo buono. Quando lo trova, si ferma. Se ce n'è abbastanza, altre chiocciole verranno a mangiare. Seguiranno la scia. Quando sarete adulti, cercate di lasciare orme sicure dietro di voi. Altre le seguiranno e magari otterranno benefici. Quindi dobbiamo sempre stare attenti alle orme che lasciamo, ma anche in certe circostanze fare attenzione a copiare chi sta in testa», concluse. A un certo punto, quasi di colpo, la vegetazione cambiò. Le faggete scomparvero assieme ad alcune specie di piante, cedendo il posto a vasti crinali di mughe, pini scuri, abeti bianchi, pecci e larici. Il nonno disse: «Alt! Qui dovete farvi il segno di croce. Stiamo per varcare la Porta Verde». «Perché dobbiamo segnarci? Sarà mica pericolo?» chiese Igor. «Ma no, nessun pericolo. È per rispetto alla natura, alla terra, al mondo nuovo che state per conoscere. Io non credo in preti, vescovi, cardinali, anche se tra loro indubbiamente vi sono uomini per bene. Io credo in quello lassù». E segnò col dito il cielo, che ha fatto tutto questo, e lui, assieme a tutto questo, va rispettato e ringraziato. Dopo la severa osservazione, varcarono la Porta Verde, puntando decisi verso la solitaria Valminon. All'improvviso si levò un canto strano, una specie di dolce gorgoglio seguito da un potente soffio che di dolce non aveva proprio niente. «Che roba è?» domandò Neve. «Niente paura, è il gallo Forcello. Canta per trovare una morosa, soffia per spaventare i rivali. Dolcezza per convincere, aggressività per vincere». Spiegò ai nipoti un po' di fauna alpina, i cicli dell'amore per la riproduzione, le caratteristiche delle loro battaglie e continuò: «Il Forcello va in amore tutto aprile e maggio. Messa in piedi la famiglia, se ne va, ognuno per proprio conto. Femmina di qua, maschio di là, fino alla prossima primavera. Tocca alla mamma crescere i pulcini. E questo succede spesso anche tra gli umani. La donna si carica degli sforzi maggiori. Molti uomini sono cuculi e vanno in giro di nido in nido». Più in alto, in mezzo alla sterminata stanza verde, apparve un fantasma grigio. Si trattava di un colossale abete bianco, secco ma ancora in piedi, senza corteccia. I rami scheletriti chiedevano aiuto, la punta mozzata dai venti autunnali non dondolava più. Il pendolo della vita era fermo. Ciò che impressionò i fratelli fu il corpo lucente dell'albero. Dalla cima alla base, enormi protuberanze lo circondavano, rendendolo simile a un misterioso totem. «Perché è fatto così?» domandarono i ragazzi all'unisono. «È malato», spiegò il nonno. «Non dà più frutti, né foglie né ombra. È buono per il fuoco e basta. L'albero che non dà frutti va tagliato», sentenziò. «Ma si può curare, può guarire, perché tagliarlo?» disse Neve avvilita. E Igor disse: «Cosa vuoi curare? Ci sono milioni di alberi, uno più, uno meno, che conta?» «Anche i piromani ragionano come te», disse Neve un po' stizzita. Il nonno cercò di rallegrarla con un'idea buona. «Se tagliamo l'albero malato, poi ne piantiamo 10 o 100, è così che si deve fare. Sostituire è la parola d'ordine, sostituire il tolto impiantando vite nuove. Gli alberi saliranno la montagna a branchi come le greggi dei pastori, sui pendii depredati tornerà il verde. Ecco cosa rivedremo, il verde!» E il nonno continuò: «Quelle bombature sono borse antiche, tengono dentro ricordi, memorie, fatti lontani accaduti da queste parti. Lui è morto, ma le storie che contiene sono vive. Basta tagliarlo e vengono fuori». Neve s'avvicinò a quel tronco tormentato dai tumori, accostò l'orecchio a uno dei bubboni impressionanti e restò ferma un po' così. «Cosa fai?» le domandò il nonno. «Volevo ascoltare le storie, ma non sento niente». «Bisogna tagliarlo per farle uscire. Solo con la caduta rotolano fuori i ricordi. Anche negli umani avviene questo. Uno muore e con la morte parte la valanga della sua vita che trascina a valle e accumula tutto quel che ha fatto. Il sole di primavera scioglierà le nevi, così da far comparire, sparse qua e là, le storie che lo hanno accompagnato». «Tagliamolo, nonu, così finalmente le conosciamo», propose Igor ridendo. «Un giorno lo taglierò e ve le racconterò tutte, ma ora andiamo avanti, c'è ancora strada prima della malga. Oltre la Porta Verde il territorio è molto vasto e ripido».
Piano piano giunsero alla meta. Misero gli zaini a terra all'esterno della baita e tirarono fuori il mangiare. «Bisogna accendere il fuoco se vogliamo arrostire le salsicce», disse il nonno. «Lo fate voi?» Fratello e sorella si guardarono stupiti. «Non siamo capaci», risposero. «Provate, non si sa mai, può darsi vada bene». Consegnò loro l'accendino ed entrarono nella casera. In un angolo stavano accatastate parecchie varietà di tronchi segati a 30 centimetri di lunghezza. «Ecco la legna», indicò il nonno. «Lì c'è la rin, adesso tocca a voi». I ragazzi si guardarono ancora una volta in faccia, senza sapere da che parte cominciare né come. A quel punto Neve, la più decisa e intraprendente, prese dei ciocchi e li posò alla base del camino uno sull'altro. «E ora?» pensò Igor, mentre guardava spaesato e inerme. «Lì c'è della carta», suggerì il nonno. Un ciuffo di vecchi giornali stava sotto una panca sgangherata. La ragazzina mise un paio di pagine sotto i tronchetti e accese. Pochi secondi e la carta bruciò, ma fuoco, niente. I ceppi rimanevano intonsi, beffardi, sfidanti. Stavano per finire la carta quando il nonno disse: «Alt, basta così, venite con me». Uscirono. Il nonno li guidò verso un vecchio abete bianco. Si inginocchiò grattando sotto l'enorme ombrello verde. «Venite qua», disse. «Guardate bene». Vicino al tronco, appesi ai rami, dondolavano fili di legno sottili come capelli biondi. Ne strappò una grossa manciata. «Prendetene anche voi», ordinò. Poco più in alto, ai secondi posti, c'erano rami color argento un po' più grossi. L'uomo iniziò a farne scorta. I fratelli osservavano. Ora toccava a quei rametti essere raccolti. Le grosse mani dell'uomo li spezzavano sicure. I legni rispondevano alla violenza con un pec secco e deciso come un no. Poi tirò fuori dalla giacca cacciatora un seghetto a serramanico. Lo aprì e iniziò a tagliare rami più consistenti, secchi anche quelli, e duri come ossi. Fatta buona raccolta di tutto, tornarono alla baita. Il nonno spostò i ceppi posati dai ragazzi sul focolare, sistemò i fili d'argento per primi. Sopra, a mo' di castello, posò i rametti più grossi. Infine, sul mucchio, quelli tagliati a seghetto, estrasse dallo zaino una piastrina accendifuoco, l'accese, la posò sotto il castello e... Puff! Brillò una fiamma arzilla che ci fece sempre più forte. «Visto?» disse il nonno. «Fare nei voli per affrontare la montagna, prima è fondamentale saper accendere il fuoco. Se capita una difficoltà improvvisa, quattro stecchi accesi vi salveranno la vita. Troppi escursionisti sono morti assiderati per l'incapacità di creare una fiamma salvavita. Questo non lo insegna il telefonino. Se non a campo, nessuno verrà a salvarvi. Quando si va per boschi e zone sconosciute, nello zaino ci vanno alcune robe fondamentali. Prima di tutto il seghetto a serramanico. Poi due o tre accendini per essere sicuri che almeno uno funzioni. Se fa molto freddo, bisogna avere anche i fiammiferi. A tanti gradi sotto zero, il gas non accende più. Importanti sono le piastrine accendi fuoco, piccoli cubetti composti da cera e segatura, un sacco per le immondizie di quelli grandi, dove ci si può infilare per ripararsi dal freddo. Infine, almeno due lampade frontali. Poniamo che una si guasti, sarete inchiodati dal buio della montagna e credetemi, se non c'è la luna, non muoverete più un passo. Inoltre, con la pila potete mandare segnali luminosi se vi trovate in difficoltà. Ultima attenzione: se avete bisogno di accendere un fuoco in un bosco, a seconda delle stagioni, dovete fargli intorno un cerchio di pietre, battere bene il fondo isolandolo da sterpi e erbacce e tenere sempre a portata di mano un ciuffo di frasche per abbattere le fiamme, casomai dovessero scappare. I fratelli lo guardavano stupefatti senza proferir parola. Ruppe il silenzio Igor con le solite provocazioni. «Ma tu, Nonu, Ce l'hai nello zaino oggi quelle cose? Prendilo, aprilo e controlla, rispose il nonno, ombrato e offeso dalla mancanza di fiducia. Nello zaino c'era tutto quello che serviva a sopravvivere e anche di più. Mentre mangiavano, il vecchio disse: Cercate alla bisogna sempre legna secca, alberi morti ancora in piedi, radici, sterpi, eccetera. Quando le fiamme avranno preso forza, potrete buttar su di tutto.
Finirono di mangiare e uscirono al sole di primavera. Per quel giorno le lezioni erano terminate. Seduti sulla panca, ascoltavano il risveglio della natura e della vita. Ancora una volta i ragazzi, istruiti dal nonno, sentirono che erano parte di quel mondo magico e misterioso chiamato montagna. Il vecchio a un certo punto disse: Visto che abbiamo parlato di fuoco, appena rientriamo vi do un libro da leggere. Che libro? Domandò Neve. Si tratta di una storia brutale e dura, scritta da un colosso del racconto. Il titolo è Accendere un fuoco, l'autore Jack London. Leggetelo e mi saprete dire. Rimisero gli zaini in ordine e s'avviarono verso valle. Quella camminata avvenne di domenica, giorno dedicato alle gite col nonno. Negli altri giorni i ragazzi studiavano, non potevano perdere tempo e lezioni. Tra qualche mese però le vacanze li avrebbero sciolti dagli impegni e allora via col vecchio a imparare la vita. Scendendo incontrarono di nuovo l'albero malato pieno di tumori e bombature. Tagliamolo, propose ancora Igor, così ascoltiamo le storie. Neve, stizzita, sbottò. Lascialo stare, c'è già il nonno per le storie. Quando sarò grande voglio studiare per guarire gli alberi, voglio diventare il loro medico, salvarne il più possibile. Sì, e quando li hai salvati passa il piromane e te li brucia, rispose Igor con una risata. Facciano pure, io cercherò di guarirli, voglio salvare gli alberi dalle malattie, concluse Neve. Il nonno, molto serio, brontolò. Allora datti da fare subito, studia da medico delle piante. C'è in circolazione una malattia letale causata da un dannato insetto, il bostrico, che uccide i pecci. Interi boschi sono morti. Neve rispose: Piano piano ce la faremo a rimettere tutto a posto. Calarono di buona lena fino al rifugio Pordenone, dove il nonno tracannò due bicchieri di vino. Proseguirono verso casa con la panda del vecchio, una 4x4 di 32 anni, che lui guidava da paura su quelle stradine conosciute come le sue tasche. Lungo il tragitto l'uomo disse ai ragazzi che la prossima porta da oltrepassare di lì a qualche mese era quella gialla dell'estate. Si tenessero pronti nel frattempo, a testa bassa negli studi. Igor disse: Neve vuol guarire gli alberi malati. Io invece li taglierei per venderli e fare soldi. Lo ha detto anche il nonno: l'albero che non dà frutti va tagliato. Allora, perché lasciarli in piedi? Non servono a nulla, meglio venderli e guadagnare. Questi furono i discorsi sulla panda fino a casa. Con il verde eccitante di profumi e risvegli, canti di uccelli e nidiate e una bellezza che suscita entusiasmi e speranze, la primavera passò. L'estate portò novità insieme alle vacanze. Fratelli e nonno erano pronti per scalate e camminate. I ragazzi, entusiasti di imparare lezioni e trucchi, scalpitavano. Il vecchio li chiamò e disse: Prima cosa, adesso dovete divertirvi faticando e curiosando, perciò non fate nessun compito di quelli che i prof vi hanno assegnato. Le vacanze devono essere vacanze, i compiti buttateli nella stufa. Bravo, nonno! Esclamò Igor. Neve disse: E i compiti bisogna farli, nonno. Secca anche a me perdere le giornate, ma non farli significa rimanere indietro. Non fate i compiti, replicò il vecchio. Non li fecero. E fecero bene. Rovinare le vacanze ai bambini, adolescenti e studenti, torturandoli con ansie perché sono oberati di impegni, è un reato da punire. Punire con la stessa pena, caricare i prof di impegni con nessuna giornata al mare. Così sentenziò il nonno. Adesso erano pronti per varcare la seconda porta.
Carissimi radioascoltatori, il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ricordiamo che il libro proposto oggi, intitolato Le 5 porte, dello scrittore Mauro Corona, lo potrete reperire facilmente sugli scaffali della nostra biblioteca Fausto Saveo. Alessandra Emanuela, dell'Associazione Librellule, con Andrea alla regia, vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata di Voglia di Libri, trasmessa sulle frequenze Radio Claronda in Blu.